direi che potremmo iniziare la lettura di alcuni estratti da Torture and Democracy, questo interessante tomo, libro del 2007 di Darius Rejali, dove si descrive molto bene la relazione e la diciamo permanenza dello strumento della tortura all'interno della storia fino alla sedimentazione nei regimi democratici. Ho scelto alcuni estratti che partono dalla definizione di tortura, passando per un suo utilizzo storico fino ad arrivare alla sua legittimazione in epoca contemporanea, e ovviamente tutto questo per descrivere come il 41 bis assuma questa dimensione, ma anche per sottolineare la specificità della tortura rispetto ad altre forme di violenza. La Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la tortura amplia le definizioni tradizionali, affermando che tortura significa qualsiasi atto con il quale gravi dolori o sofferenze, sia fisiche che mentali, sono intenzionalmente inflitte direttamente da o sotto istigazione di un pubblico ufficiale nei confronti di una persona per scopi tali da ottenere da essa o da terzi informazioni personali o confessioni, oppure punendola per un atto che ha commesso o intimidendo lei e altre persone. Quindi insomma, già da questa prima definizione si evincono le dimensioni di tortura come funzionale all'estorsione di informazioni, funzionale alla punizione o alla intimidazione, quindi una funzione preventiva. Andando un po' indietro nel tempo, per il giurista romano Ulpiano, la tortura era un'attività consueta che i giudici usavano per portare alla luce i delitti. Per questio, il termine con cui si indicava in latino la tortura, dobbiamo intendere il tormento e la sofferenza del corpo per potervi fare suscitare la verità. Queste le parole di Ulpiano. Infatti, greci e romani non consideravano vere alcune testimonianze giudiziarie a meno che non fossero emerse ed emesse sotto tortura. La tortura degli schiavi, ad esempio, non era una semplice consuetudine, ma era obbligatoria. Più di 1000 anni dopo, nel 1612, quindi nella fase della tarda Inquisizione, l'epoca di Giordano Bruno per intenderci all'incirca, anche il giurista italiano Sebastiano Guazzini definiva la tortura come la sofferenza del corpo concepita per estorcere la verità, una modalità di scoperta della verità per lo scopo del bene pubblico, affinché i delitti non rimangano impuniti, e in particolare per sopperire alla mancanza di testimoni. Era questa la pratica che, un secolo dopo, tanto indignava Cesare Beccaria, il famoso critico della tortura. Beccaria definiva la tortura come i giuristi costringere un criminale, prima del processo, a confessare un crimine, a spiegare le contraddizioni in cui si imbatte, o rivelare i suoi complici, o anche per esporre altri crimini di cui è colpevole, ma dei quali non è stato ancora imputato. Questa è la definizione appunto dei contemporanei, dei giuristi contemporanei. Beccaria differiva però da questa definizione dell'epoca per un motivo molto preciso: credeva che la tortura, nella sua crudeltà, non suscitasse alcuna verità. Fin dall'inizio l'attività di tortura comportava la raccolta di informazioni, una funzione di intelligence, diremmo ora, non solo la semplice produzione di confessioni. Anche i testimoni venivano torturati per produrre prove all'interno di un processo, e in questioni di Stato la tortura è stata utilizzata anche per estorcere informazioni in circostanze non direttamente collegate all'attività giudiziaria del procedimento, senza quindi che gli individui torturati fossero immediatamente collegati agli eventi sotto processo. Nel tempo questo elemento della tortura ha eclissato l'elemento puramente confessionale, quindi la dimensione di raccolta di intelligence è diventata preponderante. Nella sua direttiva alla Gestapo nel 1942, il comandante Heinrich Müller sottolineava come l'interrogatorio coercitivo non potesse essere utilizzato per incriminare lo stesso sospettato. sottolineava come la tortura non potesse essere applicata per indurre confessioni riguardanti gli atti criminali commessi dal prigioniero stesso e nemmeno potesse essere applicata a persone temporaneamente consegnate dalla giustizia ai fini di ulteriori indagini. La tortura doveva essere utilizzata se in presenza di prove preliminari che determinassero la possibilità evidente che il detenuto potesse fornire informazioni importanti riguardo a fatti, connessioni o progetti ostili allo Stato e all'ordinamento giuridico, ma non voglia rivelare quanto a sua conoscenza. In tal caso questi elementi possono essere ottenuti tramite indagini. Analogamente nel 2001, quindi nella fase di genesi della guerra al terrore, della War on Terror, l'avvocato americano per i diritti civili Alan Dershowitz chiese: quando è costituzionale ricorrere a tecniche non convenzionali, inclusa la tortura nei confronti di qualcuno in stato di fermo o custodia? La risposta costituzionale americana a questa domanda potrà sorprendervi. Qualsiasi tecnica di interrogatorio, compreso l'uso del siero della verità o anche la tortura, non è proibita. Quanto è proibito è l'utilizzo delle eventuali prove frutto di tali tecniche in un processo penale contro la persona su cui sono state utilizzate tali tecniche. Le prove potrebbero tuttavia essere usate contro la stessa persona sospettata in un caso non penale, quindi per esempio un'udienza per l'estradizione, l'espulsione, oppure usati contro un'altra persona. Tornando alla definizione di tortura da parte delle Nazioni Unite, quindi la somministrazione di sofferenza fisica o psichica a scopo di estorsione di informazioni, di punizione o di intimidazione operata da un ufficiale dello Stato, l'esperienza moderna ci ha portato a chiederci se anche questa visione più completa sia efficace nel cogliere le modalità attraverso cui gli Stati organizzano la tortura oggi. Attualmente, infatti, gli stati stanno frequentemente spartendo il lavoro sporco, inclusa la tortura, ad attori non statali. Oramai conosciamo fin troppo bene la storia degli squadroni della morte in America Latina, che non si limitavano a uccidere ma torturavano, rapivano e molto altro, e come i funzionari statali si siano accordati silenziosamente con loro per indurre un clima di terrore e intimidazione, sì, aggiungerei a scopi controrivoluzionari e in alcuni casi anche antidemocratici. O ancora la guerra in Bosnia ci ha consentito di comprendere quanto attori privati e pubblici possono lavorare congiuntamente per produrre violenza sistematica, inclusi genocidio, stupri di massa e torture. Nello specifico in Bosnia non dobbiamo immaginare agenzie private come per esempio Blackwater o Wagner, ma i cosiddetti violent non-state actors, quindi gruppi jihadisti, gangs, criminalità organizzata e via dicendo. È importante identificare tali partenariati pubblici e privati, ma dimostrare questa cooperazione non è un compito facile. Bisogna infatti essere in grado di dimostrare che gruppi diversi abbiano membri in comune, che abbiano fasi di addestramento condivise, che si spartiscano attrezzature e informazioni raccolte o che utilizzino le stesse tecniche caratteristiche. Ovunque si possano trovare tali prove, che l'attore sia una guardia di sicurezza privata o un poliziotto fuori servizio, non avrei difficoltà a definire questa attività una tortura. Questo amplia la nozione del coinvolgimento statale nella tortura, quindi anche per procura. Ma pur avendo ampliato la definizione di tortura un po' oltre le definizioni legali, aggiungendo appunto gli attori privati, vorrei comunque sottolineare come la tortura non sia un termine così elastico come l'uso comune ci suggerirebbe. Da bambino a volte consideravo lavare i piatti una tortura. Qualsiasi attività umana può probabilmente essere percepita da qualcuno come tortura e quindi una parola che potrebbe potenzialmente caratterizzare ogni esperienza umana rischia di assumere un significato davvero troppo sfuggente. A partire dal XIX secolo, per esempio, alcuni teorici sono arrivati a considerare ogni violazione della dignità umana come tortura. Karl Marx, ad esempio, credeva che il lavoro ripetitivo nella catena di montaggio in fabbrica fosse una sorta di tortura. Quando le bambine stiravano per ore la biancheria nelle stanze di sbiancamento dell'industria tessile, stanze calde come una fornace, i loro corpi diventavano nient'altro che appendici viventi delle macchine. Il lavoro in fabbrica confisca ogni atomo di libertà, sia nell'attività fisica che in quella intellettuale. Non è quindi difficile capire perché Marx paragonasse l'oppressione sociale alla tortura. Si può plausibilmente, anche se vagamente, descrivere come queste ragazze fossero lì contro la loro volontà e come soffrissero per il guadagno di un'altra persona. Ma l'inflizione di dolore non era un obiettivo specifico dell'attività economica. Anche se i manager ignorano crudelmente le terribili condizioni di lavoro del passato e del presente, il dolore prodotto non è un prerequisito delle operazioni industriali. Stesso ovviamente non si può dire per i lavori forzati o per il lavoro punitivo in generale. Lo stesso Marx credeva che fosse possibile organizzare le fabbriche in modo che tale sofferenza smettesse di esserne un tratto caratteristico. Al contrario, le economie schiaviste si sono sempre basate su un deliberato tormento fisico ed è difficile immaginare una forma di organizzazione schiavistica in cui il dolore sia una caratteristica meramente conseguenziale. Definire la tortura come qualsiasi condizione disumana non riesce a distinguere tra i casi in cui il dolore fisico è accidentale e i casi molto più gravi in cui la sofferenza è lo scopo. Anche se si arrivasse a definire tutte queste condizioni come tortura, si motiverebbero comunque le cause di ciascuna in modo diverso. Ci sarebbe tortura da fabbrica, tortura da guerra, tortura da schiavitù, tortura da genocidio, per non parlare del focus di questo libro, la tortura. Qualunque sia il nome di quest'ultima attività, è comunque specifica rispetto alle altre e meritevole di indagine a sé stante. Fino a poco tempo fa, le definizioni legali di tortura riguardavano il tormento fisico da parte dello Stato. Alcune leggi contemporanee stanno invece definendo la tortura senza alcun riferimento alla qualità del soggetto che l'agisce, quindi che sia un membro dello Stato o meno, e al suo scopo, l'estorsione di informazioni, la punizione o l'intimidazione. Per esempio, la legge dell'Oregon definisce la tortura come l'intento specifico di causare intenso dolore fisico. Resta un po' come la legge italiana che definisce tortura la somministrazione di ripetute sofferenze, salvo non specificarne le funzioni e la tipologia specifica del torturatore. La norma italiana sulla tortura non è una norma specifica per i pubblici funzionari, a differenza di come indicato da appunto le Nazioni Unite, di cui l'Italia non ha recepito definizioni. Quindi una sorta di percorso despecificante della tortura che sottrae quindi una caratterizzazione di questa come mezzo degli apparati repressivi, degli apparati punitivi, che sarebbe un modo fondamentale sia per riconoscere la tortura sia per riconoscere la qualità di queste strutture del governo e del potere. Anche laddove non ci sia uno specifico riconoscimento della tortura, l'inflizione di sofferenza può essere un elemento tanto di taluni omicidi quanto per esempio delle violenze sugli animali. La tortura può essere un elemento quindi di molti crimini, ma queste attività differiscono dalla tortura di Stato. Quando dei cittadini trattengono qualcuno contro la sua volontà e infliggono dolore, usano solo le forze a loro disposizione. Quando un funzionario statale o una struttura dello Stato mi trattiene e mi aggredisce per scopi pubblici, come fermare la criminalità o assicurare il mantenimento del potere, lo fa usando l'autorità e gli strumenti che la popolazione gli ha affidato. Questo è un passaggio molto importante perché descrive la peculiarità che caratterizza la dimensione statale della tortura, la tortura messa in atto, la tortura come un fenomeno specifico, una fattispecie specifica di azione che può essere messa in atto da attori statali o su appalto, diciamo, di agenzie dello Stato, perché la tortura, la gravità della tortura nella contemporaneità e come abbiamo visto in qualche modo indagando più all'indietro, anche nelle sue origini, è qualcosa di legittimato dal quadro istituzionale. Un poliziotto che tortura, un regime carcerario che tortura, non lo fa utilizzando esclusivamente i propri mezzi, ma lo fa utilizzando l'autorevolezza e l'autorità che gli è stata conferita in quanto Stato, lo fa utilizzando una legittimazione che in qualche modo la popolazione gli ha affidato. Insomma, visto che si parla molto in questi mesi, finalmente, di 41 bis come tortura, mi sembrava interessante analizzare un po' tecnicamente questo concetto, grazie al contributo di questo piccolissimo estratto da Torture and Democracy, libro appunto del 2007 di Darius Rejali. E tra l'altro un'altra parte molto interessante di questo libro riguarda gli effetti della tortura sui torturatori. C'è tutta una parte sul conflitto, sulla battaglia di Algeria, ecco, sul conflitto coloniale tra esercito francese, tra paracadutisti francesi in particolare e resistenza algerina. E nello specifico, al di là degli effetti sugli attori della tortura, quindi sui militari stessi, un pezzo interessante riguarda come quegli episodi abbiano riverberato sul conflitto all'interno della società francese, perché il movimento antitortura nasce in Francia proprio in opposizione alla guerra in Algeria. Quando i soldati arrestarono intellettuali francesi ad Algeri, dei gruppi si organizzarono attivando forme di agitazione per richiedere il loro rilascio, e queste azioni si in qualche modo coalizzarono in un movimento che produsse una rottura con la sinistra storica francese, con la sinistra comunista. Si produsse quindi una nuova forma politica che poi contribuì alla costruzione del 68. E in questi mesi stiamo vedendo come la critica radicale al 41 bis, all'ergastolo ostativo, stia tracimando in una critica all'apparato punitivo dello Stato italiano, e come attorno a questa lotta si stiano coagulando diverse realtà eterogenee tra di loro, ovviamente da pezzi del movimento, anche pezzi di movimento che prima non si occupavano con altrettanta attenzione di critica all'apparato repressivo, ma anche pezzi di movimento studentesco, giuristi e via dicendo. Insomma, poteva essere interessante citare come all'interno del contesto del conflitto coloniale franco-algerino la critica alla tortura abbia dato via vita poi a istanze che sono diventate poi nella genesi dei movimenti contemporanei in qualche modo, e quindi nel maggio francese, nel 68 e via dicendo.